And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Poveri, ma belli. Ma belli.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bom, 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 baby. Ma belli. Veri. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo dando tre auguri. Buon compleanno Alessandro Braga.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri Alessandro Braga, tanti auguri a te.
Padania
libera!
E questo lo dedichiamo a Alessandro Braga perché è dei nostri.
Sì, del nord.
Rispetto e costanza, non venderemo mai la nostra speranza. Qui l'onore vale più dell'oro. Questa è la terra che porto nel cuore. Nord, rialza la testa. La nostra voce è tempesta. Non siamo servi, non siamo schiavi.
Per il nord,
fino a monte,
Davi Mercate,
e andiamo
a Alberto da Giussano, ce l'ho puppa,
fino a monte, veramente uno del nord, mica come quell'altro inventato probabilmente da un Terun.
Mai più catene,
mai più catene.
Ah, Roma ladrona, lasciaci stare.
Autonomia, diritto e dovere.
Operaia, no, autonomia operaia è un'altra roba.
No, no.
Tempo lottava, ora si è inginocchiato.
E poi ancora auguri di buon compleanno al nostro sodale Cristiano Valli, al di là dell'Atlantico.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Tatone, happy birthday to you.
E poi Angelo Miotto.
Tanti auguri, sensei. Sai che è il sensei?
Ah, già, è vero.
Tanti auguri, sensei.
O Tangiobio Omedeto. Fatto per il nord, uniti con le mani callose di chi lavora e non passa il giorno al bar a bersi l'amaro, il limoncello, come in Puglia, Alone? come in Calabria,
dove si mangiano, si fanno aperitivi con le focaccine e i panzerotti. Poi si mangiano due piatti di orecchiette al sugo. Poi si passa le costolette d'agnello.
Ciao.
Poi si beve un litro di vino rosso. Poi altre, non so, due spritz, non ho capito. Allora, gli amari.
Campari.
Pioggia di Campari. Si chiude con un tiramisù. E poi per come dire, dare la colpa agli altri, si iscrive al proprio sodale dicendo: io da oggi non bevo più, non tentarmi.
Non tentarmi.
Ecco,
non
si tentarmi. Fa così.
Questi figli del mezzogiorno. Aspetta che ci arriva anche un augurio da Tony Gorgonzola. Vediamo che cosa dice.
Dovevo mandarti un messaggio, invece ti stavo chiamando. Tanti auguri Alessandro, tanti auguri a te da Tony Gorgonzola. Auguri, auguri, auguri.
Ma non ho capito se è alla, perché Braga oggi è andato via dicendo: no, vabbè, devo fare un aperitivo mostruoso. Non ho capito se Tony Gorgonzola era invitato o fingeva di essere invitato, vabbè.
Beh, io un compleanno senza Tony Gorgonzola non lo considererei tale, insomma. Può essere veramente il turning point della festa.
La boa.
Umano, sì, la boa umana. A proposito di boa...
La birra!
Bravo! Oggi Alessandro mi ha mandato la sua proposta per la birra.
E
il grafico, il nostro ascoltatore grafico, che ci ha mandato, che si è offerto gratuitamente di fare l'etichetta della birra boa, la birra occupata, autogestita, e me l'ha mandata. C'è anche un incredibile easter egg dentro.
Ui.
Sì, però lo teniamo nascosto.
Bene, se no non sarebbe un easter egg.
Esatto. Dopo te la faccio vedere, io l'ho già approvata, però gli ho detto: guarda, la faccio vedere anche a Disma.
Perché... Io approvo a mani basse, cioè se si parla di birra comunque...
È molto bella, dov'è? Eccola qua, tac.
Fa vedere in tempo reale.
Eccola qua, guarda, è così.
Vediamo come sarà. Allora, vediamo se capisco l'easter egg.
No, non lo capirai mai, ti assicuro che non lo capisci.
Ta ta ta.
Cioè, è una boa marittima con una bandiera Jolly Roger, che mi sembra appropriatissima.
Sai cosa suggerirei, se posso?
Sì?
Metterei un cappello di paglia sul Jolly Roger come strizzata d'occhio a One Piece, ma anche a tutti i movimenti dei giovani che hanno preso One Piece.
Il cappello di paglia della CGL vuoi mettere?
Il cappello di paglia della CGL di Paolino. Beh, Paolino lo usava evidentemente come riferimento a One Piece.
Io probabile.
Tu hai presente cos'è One Piece?
Sì, sì, ho presente. Ho capito che c'è la Jolly Roger in versione One Piece.
Che è il simbolo delle manifestazioni della generazione dei
Z.
Primi 2000. Aspetta, sto leggendo. Prodotta autogestita da...
No, lì vanno cambiate le diciture.
Ah, ok, l'Orem Ipsum, che è ovviamente sì, certo. Per collettivo Zan, bla bla bla.
E poi sono quelle due bandierine, quelle sono gli easter egg.
Ah, quelle sono gli easter egg?
Sì, perché sono simboli nautici.
Ok.
Poi dopo te lo dico che cos'è.
Ah, non le capisco. No, io metterei il cappello di paglia, cioè anche per strizzare l'occhio in modo anche marketing.
Cioè, al teschio...
Sì, al teschio.
Va bene, glielo diciamo.
Strizzare l'occhio. Intanto One Piece è un fumetto della Madonna.
Beh, ho capito, a me piacerebbe, non piace mai essere derivativo, però.
E allora facciamo Salgari.
Si diceva Salgari.
Salgari,
Salgari.
Suicidato in un bosco in modo tristissimo.
Tagliandosi la gola.
Una delle robe più triste.
Incredibile. Della... Sì.
Terribile, sì. Mm-mm. E tra l'altro io da piccolo, quando ruppi la statuetta di mio papà sul mobile, che avevo, aneddoto che avevo già raccontato, giocavo con la pallina,
sì,
lanciandola contro il muro e parandola, uh-huh, fingendo che ero tre personaggi diversi, tenendo il conto dei tre personaggi, che erano il portiere rosso, il portiere verde e il portiere nero, ispirati ai romanzi di Salgari.
Pazzesco, quindi Salgari ha ispirato i primi approcci alla schizofrenia, per quanto ti riguarda.
Dirò di più, ma forse l'avevo già raccontato in onda, l'aneddoto quando parlavo con la mia pallina, quando che avevo fatto una canzone.
Un po' come Castaway, insomma.
Come Castaway?
Il film, sì.
Parlavo con la pallina e dicevo... È molto imbarazzante, è una delle cose più imbarazzanti.
Ormai la devi dire, però, perché...
Dicevo, tu sei una... Tu sei una pallina tanto carina, tanto carina. Però lo facevo cantando.
Okay,
e poi la lanciavo contro il muro, la riprendevo e facevo i punteggi sul... Tutto un impazzito.
In stile Grande Fuga.
Stile Grande Fuga, ovviamente. Sì, senza sapere...
Non l'avevi ancora visto?
Sei la mia pallina, tanto
che... No, allora, anche a me succedeva una roba del genere, però era un po' meno efferata la cosa, perché eravamo in due.
Ma l'altro non esisteva.
No, no, il mio amico Dario, che probabilmente ci ascolta anche, perché è un ascoltatore di...
L'archeologo,
di popolare. No, è il mio amico Dario... Che è un, lui, Dario è un Reds, è un vero Reds.
Ah, l'ho conosciuto.
Infatti.
All'Ambrate, alla...
Sì, all'edicola. Quando eravamo bambini, attorno alla terza, direi elementare, lui era in quarto, io in terza, roba del genere, giocavamo a calcio.
Sì.
In cortile, però con la palla di spugna, non so per quale motivo giocavamo. E avevamo un angolo di giardino, insomma di parco, dove c'erano due alberi che facevano una specie di porta. E noi... non è molto diverso, eravamo in due, forse è peggio perché eravamo in due addirittura. Costruivamo delle intere partite di calcio del Cagliari, cioè la nostra squadra era il Cagliari
contro il Bologna,
contro tutte le altre squadre di Serie A della stagione 83-84, una roba del genere, e facevamo delle azioni incredibili andando poi a segnare e a far vincere lo scudetto al Cagliari.
E lo scopo del gioco era far vincere il Cagliari.
Sì, ma erano in continua, era una specie di come una specie di novantesimo minuto di tutte le partite di tutto il campionato del Cagliari, che poi vinceva.
Ma lo facevate ogni settimana tutto il campionato?
No, lo facevamo, no, era in una volta sola,
ah,
cioè
okay, tipo una tantum,
due ore dedicate al Cagliari, e lo facevamo. Insomma, l'abbiamo, non dico spesso, però è stato fatto molte volte, ecco, insomma.
Era un rito
di noi due.
Di voi due, sì.
Sì.
Che infanzia da poveretti che abbiamo vissuto.
Sì. E beh, là dove poi non potevamo farla in giugno questa cosa, perché su quel terreno insisteva la festa dell'unità di quartiere.
Okay.
Ok, quindi non era fattibile.
Era contro il proletariato, perché... I giovani proletari
non
volevano usare quel terreno per giocare,
sì, esatto.
Il partito incombeva
con
la sua pesantezza, Brezhnev, eccetera, rompendo il...
Allora, forse c'era... Brezhnev era già morto, c'era Andropov, credo, in quell'anno lì, sì, o Chernienko, non era ancora arrivato Gorbi.
Che fastidio, mamma mia. Noi giovani proletari delle strade, anzi sottoproletari contro il Partito Comunista. Intanto, a proposito di rivoluzioni, la rivoluzione haitiana sta battendo la Jacquerie francese 70-30%. Stiamo parlando del nostro contest tra qual è la rivoluzione più figa del Novecento. Sta vincendo a mani basse la rivoluzione haitiana. Se non sapete di cosa parliamo, scaricatevi il podcast di ieri. Ultima annotazione, c'è chi lo chiede, il Corsaro Rosso vinceva sugli altri nel mio campionato fatto da solo contro il muro di casa con una pallina.
C'erano dei motivi per cui vinceva il Rosso?
No.
No, non era perché era rosso?
No, era... Perché io ho i capelli rossi, quindi
ti medesimiavi.
Lo sentivo di più mio. Tra poco c'è Dindini della Cedola, poi nella seconda parte c'è un compagno, un sindacalista che ci sconforterà sulle pensioni.
Original Jungle Sound, la prima bellina di Bede, Congo Style, Rebel Style, God Killer Style, Rebel Style, Villain to Kingston, the fire must have burned. Warrior step through the concrete and the dust. Every system them have been, watch it turn to rust. Babylon has come with them camera eye, but they get on you, that's and I never pacify. Now bow down to no suit and tie parade. Capital a run like twice a lemonade. Hear the bass a rumble underneath the ground. Jungle music spread a revolutionary sound. Now need permission for every walk delay. Now need them to call up every ease the pain. Every herb man standing with a medal high. Light the chalice, let the smoke that touches sky. Anti-capitalist, jungle fire. Daddy D.D.O. Take it higher. Burn the cashes, burn the coral, burn them right. Free the herb, free the people. Fire life, free the herb, free the people. Fire life.
in stazione. Radio Popolare, antenna ribelle, trasmettiamo fuoco sotto queste stelle. L'erba è cultura e non è prigione, il fascismo è il vero crimine della nazione.
Come prima Belli,
il nome dice tutto,
da basso nasce il fiore,
dentro il brutto. Anticapitalisti, jungle fire, galli di Dio, take it tire, burn i fascisti, burn the coro, burn them, free the earth, free the people, oh, oh, oh. Fire light, free the earth, free the people, oh, oh, oh. Fire light, oh yeah.
La divisa non fa, il giusto fa il soldato, ogni mandanello un diritto calpestato, ci fermano per strada, mani contro il muro, il colore della pelle è già verdetto duro.
Stefano Cucchi, Federico Androvani, nomi troppo scomodi per i potenti e grandi,
ma noi gridiamo forte, non ci fate muti, coi vostri badge non ci avete mai voluti. Alone Disma, Bondi, Maca gridare, ogni abuso ancora non si può scordare. Gaza, noi cortei, blindano le piazze, il manganello detta legge nelle strade basse.
Ma noi siamo mille, siamo centomila, la rabbia è collettiva,
mai si fa tranquilla.
Siren sound, walk we now run from blue light, every badge flash is just another fight.
Then watch all the ends like soldier in a war, but tell me, who them really fighting for? From Paris, Bagne, to Milano, periferia, same blue uniform, same old hysteria.
Never be demand, body keeping peace, peace without injustice is a life on lease. We now run, we now hide, we now bend the knee. Jungle soldiers standing firm like mahogany trees.
So we chant the love from Africa and York. Fuck Babylon and fuck the Scotland, yo. Ne patroni, ne padrini, ne decreti, ne confini, ne divise, ne manette, nelle vostre baionette. Il capitalismo è potere, noi siamo il vento che spazza via il silenzio.
Them claiming I is the air, what legalizing.
E allora siamo qua in Jungle Stylia Aeriari, una dedica al compagno Vito War, Paura e Spavento, e con noi anche Dindini della Cedola. Buonasera Dindini.
Buonasera a voi.
Buonasera Dindini.
Ciao.
Oggi abbiamo in studio, giusto per metterla in difficoltà, un vero compagno anticapitalista, direttamente dalla CGIL, Stefano Ruberto. Ciao Stefano, benvenuto.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Stefano sarà qua con noi nella seconda parte per parlare di pensioni. Con te Dindini invece oggi parliamo di...
Oggi parliamo di conti deposito, però starò in ascolto per la seconda parte, perché le pensioni sono un argomento che interessa molto anche me, la mia professione.
Certo, vuoi capire, leccandoti le labbra umide e laide, come speculare sulle pensioni dei proletari.
Esatto, dei proletari.
Dei proletari, certo. Allora, conti deposito, cosa sono questi conti deposito?
I conti deposito sono un investimento da pezzenti. Allora,
che schifo. Vabbè.
Allora, i conti deposito in realtà non so neanche se definirli un vero e proprio investimento, nel senso che sono un impiego del capitale a breve che può essere fruttuoso, sicuro e molto chiaro nella sua dinamica, quindi hanno anche una loro ragione di essere. La prima cosa da dire è che non si tratta di titoli. Quando si risparmia si incarna la propria liquidità in titoli, siano essi obbligazioni, tipo i titoli di Stato per esempio, o azioni. Qui invece il conto deposito è in realtà una tasca del conto corrente che viene trattata a condizioni particolari, soprattutto di rendimento, e che ha normalmente una durata. Adesso ci arriviamo. Il fatto che non sia un titolo significa intanto che è una cosa solo bancaria, perché i conti correnti ce l'hanno solo le banche, quindi il conto deposito lo potete fare solo con le banche, non lo potete fare con lo Stato, non lo potete fare con altri tipi di società, come invece si può fare con le obbligazioni. Quindi è una tasca del
conto corrente. Cioè le Poste?
Sì, nel senso, credo che lì abbiano la forma di libretti postali,
una roba simile, insomma.
Sì, hanno degli impieghi a breve simili, ma si confondono con altri impieghi un pochettino più a lungo. Però sì, sono sicuro che anche in posta hanno delle cose simili. Allora, come tasca del conto corrente, normalmente è una tasca speciale, cioè non è più a portata. Quello che mettete in quella tasca, il conto deposito o il cash deposit, se la volete dire all'inglese, adesso le banche spesso li chiamano così, sono impieghi con caratteristiche particolari. Normalmente, dicevo, hanno una durata, a meno che non ce l'abbiano, allora sono a vista, ma quelli che a vista non sono ben remunerati. Quelli remunerati sono quelli per cui il cliente si prende un impegno di durata. Questo vincolo di durata normalmente è relativo, nel senso, tu puoi uscire, ma a condizioni un po' penalizzanti. Diciamo che io faccio un conto deposito a 6 mesi. Possono succedere 3 cose: o c'è un vincolo vero e proprio assoluto e io dopo 3 mesi voglio indietro i miei soldi e la banca non me li dà e dice ripassa tra 3 mesi. Questo bisogna saperlo prima, bisogna leggere bene le condizioni, bisogna farsene spiegare bene. Oppure sì, puoi uscire, però sai l'interesse che ti avevo promesso, ecco, non te lo do. È come se li avessimo ottenuti sul conto corrente. O in alcuni casi mi è capitato che qualcuno dicesse: va bene, tu fai solo 3 mesi, ma avevi detto 6, io te avevo detto il 3%, ti do l'1,5 sul periodo in cui sei stato qua, quindi su quei 3 mesi. Quindi praticamente mi rimangio metà del rendimento che ti avevo promesso, come tu ti sei rimangiato la durata che avevamo stabilito. Normalmente i conti deposito durano 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, raramente ho visto qualcosa arrivare a 5 anni, ma lì entro in competizione addirittura con dei titoli Stato, delle cose più a lungo e non so quanto senso abbiano. In ogni caso, dicevo, non è un titolo. Quindi questo significa, prima di tutto, che se volete venderlo non c'è un mercato secondario, non se lo compra un altro cliente, se lo può semplicemente riprendere la banca e, come dicevo, applicherà delle condizioni di minor favore rispetto al tasso stabilito. Ai tassi ci arriviamo fra un attimo. La seconda cosa da sapere a questo punto, essendo uno strumento bancario, è che la garanzia sull'investimento, su questo conto deposito, la fornisce la banca, non la fornisce lo Stato, ma esiste effettivamente una garanzia dello Stato, che è la stessa garanzia che copre la liquidità dei conti correnti e che arriva a 100.000 euro. Quindi, se io faccio un conto deposito per 150.000 euro e la banca va a gambe all'aria, la banca è quella a cui li dovevo, e mettiamo che non riesca a ripagarmi la liquidità, 100.000 ne ridirà lo Stato e 50.000 si sono volatilizzati. Sì. Ok, quindi c'è un limite di 100.000 per depositante, ok, quindi per cliente, e per banca, non per gruppo bancario, attenzione, per banca. Quindi io posso fare conti deposito con 4 banche diverse.
Anche se dello stesso gruppo?
Sì, anche se dello stesso gruppo, perché è per banca. Bisogna che abbiano un ABI, codice avviamento bancario, diverso. Allora sono garantito, anche se facessero parte dello stesso gruppo bancario.
Ok.
Ok. Parliamo di rendimento. Il rendimento normalmente è interessante, questo lo spiego fra un attimo, ma potrebbe essere più alto del rendimento che la stessa banca ti dà se le fai un'obbligazione su 5 anni o molto simile. E uno dice: vabbè, ma mi dai gli stessi soldi per 5 anni e per 6 mesi? Perché i rendimenti, lo dico subito, quando trovate un conto di deposito al 3% si intende su base annuale, chiaro che se conto deposito dura 6 mesi non è il 3%, ma è l'1,5% in 6 mesi, che proiettato su base annuale per convenzione è il 3% su base annuale, ma ve lo danno per 6 mesi. Poi quel rendimento è lordo, ma tassato del 26%, esattamente come gli interessi per le azioni sul conto corrente, ma anche quelli sul conto corrente, sì, praticamente tutto meno i titoli di Stato, ed è soggetto a imposta di bollo. Quindi è come la liquidità, se si paga lo 0,20, attenzione, perché in alcuni casi viene configurato dalla banca come investimento, per quanto si tratti effettivamente non di un titolo, e quindi paga lo 0,20 assoluto, mentre invece se viene considerato come impiego della liquidità paga a partire dai 5.000 euro in su, cioè a partire da una giacenza media superiore ai 5.000, si paga 34 euro annui.
Ok.
Quindi c'è una piccola differenza.
Quindi siamo quasi in chiusura, tira fuori tutte le robe belle sugose.
Va bene, perché la banca vi paga tanto per un impiego a breve? Perché serve per rubarsi clienti una banca con l'altra. Molto semplicemente è l'offerta speciale, sono le uova di Pasqua sotto costo che vi fanno entrare nel supermercato, dopodiché il supermercato spera che il resto della spesa, che è la parte su cui guadagna, la fate lì. Quindi esiste la convinzione che si possa investire, perché piace a molti conto deposito, perché è molto chiaro, è molto semplice, non ha variazioni, è il 3% su base annuale.
Beh, come quando nei primi 2000 cambiavi utente telefonico ogni 2 mesi perché c'erano le offerte.
Esatto, ci sono molti convinti di poter fare alla lunga il saltapicco bancario.
Per tutta la vita.
Per me è una roba da esaurimento e comunque non premia sul lungo periodo, perché se sei stato 15 anni a saltare ogni 6 mesi di banca in banca, a parte che ti voglio vedere, perché poi le banche non ci puoi tornare al contrario del supermercato, perché ti riconosco e ti dicono no, l'invito te l'abbiamo già fatto, adesso ti diamo il tasso per la remunerazione breve che è molto più basso, non sarà quel 3, 3,5, 4%,
beh, è 0 di solito, ma molto più spesso è 0.
No, ma magari se fai ancora 6 mesi ti do lo 0,50, ma lo 0,50 sei sotto l'inflazione e ci perdi. A saltare da banca in banca a fare nuovo cliente, in teoria potresti anche farlo, ma a parte che ti viene l'esaurimento nervoso, ma dopo un po' finisci le banche.
Quindi dobbiamo chiudere, hai detto tutto?
Detto tutto? Vuoi mandarci un vocale?
Sì.
Ci vuoi mandare un vocale?
No, non lo faccio più.
Aspetta, fallo, perché c'è una domanda anche che dice: se trasferisco i soldi dal conto deposito al CC prima della scadenza per le imposte di bollo, poi riesco a sfangarmele ste imposte di bollo? Mandaci un vocale con la risposta e se vuoi aggiungere qualcosa aggiungila.
Ciao!
Va bene, volentieri, ciao!
Grande
ciao.
Maria Gilberto Dindini della Cedola, numero uno per farci diventare ricchi come i fottuti padroni. Diamo la linea al GR e torniamo dopo.
See me in my pants and tick. See me in my altar back. Send me give your altar tap. Give me little bass, make me wine up my waist. Uptown top ranking. Should I see me on the ranking dread? Check out we jamming and ting. Love is all I bring. In my car keys. We'll be right back.
you not call out to me? Do you see me in my pants and take? See me in my altar back? Send me give your heart attack. Give me little bass, make me wine out my waist. Up, down, top, ranking. Should I see me on the ranking dread? Check out we jamming and ting. Love is all I bring. Get on my car, keep smoking and ting.
No pop, no style. I strictly Lula.
Mamma mia.
Era giamaicano stretto.
Strettissimo, proprio da Kingston, periferia.
Da King. L'unico no. King che ci piace. Di Smacchione e...
Alone. Due Kings.
Sì. E nel frattempo, oltre a Stefano, che era già qua da 40 minuti e si vuole ammazzare.
Ad asciugarsi completamente. È disidratato, sì.
Ci hanno raggiunto in studio anche delle ascoltatrici, un ascoltatore, Gre, Federica e Max from Lodi Town.
Ciao, grazie di essere venuti e venute da queste parti. Anzi, no, siccome sono più donne, dobbiamo usare il femminile sovraesteso. Grazie di essere venute.
Bravo.
A rimpinguare le casse di Radio Popolare. Volevate solo uno zerbino, vi abbiamo anche infilato sotto lo zerbo un piantagioni e dopo andremo di là a saldare i conti, insomma, perché non crediate di andarvene senza pagare. Ma cosa succede a Lodi? Come vanno? Com'è la lotta ai fascismi?
È dura?
No, ma noi lottiamo forte.
Ma ci avete un antifa zone nei prossimi giorni?
Tante,
sì, noi abbiamo un mese addirittura, un mese di antifa zone.
Cos'è che c'è?
Che abbiamo chiamato aprile di liberazione.
Quella. Ah, Urca, diciamo in preparazione il 25?
Sì, non siamo da soli, in realtà ci sono una serie di altre realtà con cui cooperiamo.
Ma voi stessi siete una realtà? Cioè voi tre?
Siamo in cinque.
Sono cinque realtà da tre persone.
Cinque antifascisti a Lodi.
In tutto sono 15 antifascisti a Lodi.
Ma comunque divisi in cinque realtà.
In cinque realtà anche un po' antagoniste tra di loro.
Bravi,
a volte.
Esatto, funziona così.
Tutte che fanno capo a Cascina Fanzago?
No, non tutte.
Una
però,
di esse fa parte.
Esatto.
Tra l'altro un giorno vi cazzieremo perché noi vi attendavamo.
Lo sappiamo, per la staffetta.
Ah, per la staffetta.
Mangiati e bevuti tutti.
Il problema è, guarda, che è stato lì c'è stato veramente un grosso problema. Doveva arrivare Davide Facchini con la sua macchina che si è rotta veramente. Non era una palla, si è rotta davvero.
La rottura.
E a testimonianza della vera rottura sono le risate isteriche di Disma Pestalozza, che non ho mai visto ridere così tanto.
Mai nella vita. Ma attenzione, da casa ci scrive Geppo, che era un po' di tempo che non si faceva vivo addirittura da casa di Olmo. Quindi Geppo e Olmo insieme che ci annunciano: a maggio vi veniamo a trovare.
A maggio, oggi è il 2 aprile, quindi c'è comunque. No, va benissimo.
Facciamo salire l'attesa.
Tra un bel po'.
Top fire!
E vai.
Va bene, scusa, ma qual è l'iniziativa che volevate annunciare da Antifa Lodi?
Si chiama Aprile di Liberazione, abbiamo già iniziato domenica presentando il libro segreto di Casa Pound con presente Paolo Verizzi.
Cioè, siete dei fasci?
No, contro Casa Pound.
Ok. Vogliamo carpire, bravissimo, tutti i segreti di Casa Pound per fargli il bip.
Ok.
La prossima domenica abbiamo un trekking
partigiano
in montagna in collaborazione col Museo della Resistenza Piacentina, con la quale collaboriamo da anni.
Poi il 17 abbiamo Banditi, cioè giochiamo al gioco delle Cronache Ribelli.
Esatto, è un gioco di ruolo creato da Cronache Ribelli. E poi abbiamo i Rom e Sinti in Resistenza Europea, domenica 19, ne parleremo.
E dai un sito, così la gente poi si guarda tutto.
Allora, seguite le pagine, anzi social iste di Antifa Lodi, quindi Instagram e Facebook, oppure
Libreria Somaruga o Ampi Lodi.
Adelante, l'Ampi Lodi, che sono le altre associazioni che coordinano insieme a noi il 25 aprile.
Yo, Antifa Faia! Va bene, grazie.
Alla grande, grazie.
Grazie.
Papà, vabbè, aspettateci qua, tanto.
Grazie.
Andiamo a pagare.
Allora, c'è Carlo.
Andate a pagare caro e pagare tutto.
Intanto, guardate, perché c'è Carlo, che è la nemesi di Dindini,
sì,
che è anche però la persona che salvò Graci e Facchini dalla macchina in panne.
Sì.
E ci manda una foto
di quel giorno.
Sì, di quella volta, fermi a Villanterio.
Ricordiamo, con un grande Facchini che
sì,
giustamente, non conoscendolo, non si fidava di Carlo e continuava a mandare messaggi chiedendo: ma Elisa è salva o è in mano a un orco?
No, invece Carlo non solo è una persona per non per bene, di più, perché riempì la sua macchina
di prosciutti, di
tutti i prosciutti e i panettoni che erano stati raccolti nel resto del viaggio da parte dell'equipaggio Facchini Graci.
Ma andiamo da Stefano. Roberto, intanto grazie Fede e grazie Gre e grazie Max da Antifa Lodi, ma andiamo dal nostro ospite che ci devasterà la...
Se volete rimanere qua potete,
no, se volete uscire dopo. Come vi...
No, è meglio, no, che, secondo me, esatto, è meglio che escano,
facciamo uscire,
perché abbassiamo un attimo il livello dell'entusiasmo.
Potrebbero suicidarsi,
esatto,
anche perché sono giovani, quindi è meglio che non sappiano quello che dicono.
No, vabbè, sicuramente non siete in pensione, questo no,
no. Ecco. E non lo sarete mai.
Ecco, noi partiamo,
vabbè, comunque
da questa certezza.
14 minuti siamo fuori, aspettateci pure che arriviamo.
E allora, con Stefano affrontiamo questo discorso che stiamo rimandando da un paio di mesi.
Stiamo cercando di rimandarlo per non buttarci sotto il treno, più che altro.
Sì, sì, okay, perché come...
Aspetta, faccio la premessa, è andata così. Un giorno eravamo giù sotto, che io e Alone eravamo andati a fare le vocine dello gnomino di sì, Gigantone.
Esattamente, quindi allora... una cosa faceta, ci divertivamo tanto.
E abbiamo chiesto: Stefano, i miei 1000 pugnetti, quando è che andranno in pensione? Lui ha detto...
E lui ha detto: Tarlucchi, non andrete mai in pensione.
No, ha detto: andrete a fare la coda a Pane Quotidiano.
Esatto, bisogna iniziare a prendersi e mettersi in coda da adesso. Cioè, perché per noi cinquantenni, no? Perché alla fine siamo tre, mi sembra di
sì.
75, classe 75.
76, quindi.
E noi 5, noi 2, 5, tu 6, comunque, insomma, coetanei.
E quindi siamo immersi nel contributivo, quindi sì, siamo in quel sistema che... come dire, già ci penalizza.
Tu sei della CGIL, non mi ricordo se l'abbiamo detto, diciamo, quindi la gente capisce che lo sa, che sei di quello di cui parli, ecco.
Bah, adesso sì, sempre io mi adeguo al tono della trasmissione,
certo.
Non voglio rubare a nessun altro la scientificità, insomma, delle parole. Però
perché c'è uno che
ci manda delle mutande,
foto di mutandine sexy.
Sì, mutandine sexy sia da uomo che da donna.
Okay. Non so se l'ho stipulato io, però
a me piacciono.
Ecco. Comunque noi siamo nel contributivo e quindi quella battuta lì è una battuta che, come dire, vale fino a un certo punto, alla sua, come dire, realtà. Perché noi scontiamo il fatto che rispetto a chi al 31 dicembre del 95 aveva un versamento contributivo e quindi può vantare un sistema diverso nel calcolo della propria pensione rispetto al nostro, che
è ribadisco,
il contributivo, il nostro, l'attuale. Quindi per chi inizia ad avere un versamento al 1 gennaio 96, cosa vuol dire contributivo rispetto al sistema precedente, che è quello retributivo? Già due parole che danno un po' la dimensione dei pesi diversi,
sì,
no? E quindi retributivo vuol dire che il calcolo sarà legato alla retribuzione. E mi si dirà: vabbè, ma già le retribuzioni fanno schifo, figuriamoci la pensione un domani. E no, però insomma è già migliorativo quel sistema là rispetto...
Quello precedente.
Esatto, quello per chi ha, per intenderci, sempre meno, però ce ne sono ancora... nella platea dei lavoratori, chi ha almeno 18 anni di contributi a quella data, al 31 dicembre 95, quindi può vantare un calcolo legato agli ultimi 10 anni, adesso proprio per titoli la rappresentiamo, della retribuzione annuale che si avrà no? Quando ci si avvicina all'età della pensione o al massimo dei contributi che il sistema prevede, che le regole prevedono. Che ne dica Salvini, mi viene da dire, insomma, che ha tentato nelle sue enunciati di abbattere il sistema che la Fornero ha introdotto, ma in realtà nei fatti non ha modificato una virgola, anzi ha peggiorato e ha combinato qualche pasticcio. Ma detto questo, i due sistemi, dicevamo, no? Sistema retributivo e contributivo. Ora, retributivo agganciato alla retribuzione, contributivo legato ai contributi. Cioè, cosa vuol dire? Se ipotizziamo una retribuzione di 1000 euro, ok? Bassissima, però per capirci, bassissima, oddio, vabbè, molto in linea con alcune attribuzioni, mi si dirà qua qualcuno già
comunque...
Esatto, è nella media di quello che c'è nel, tra tanti lavoratori in tanti settori, però 1.000 euro, un conto è calcolarla su quell'importo, quel numeratore, e un conto è calcolare la pensione futura sul 33% di quei 1.000 euro.
Che è il contributo INPS.
Che è quello che versiamo nel fondo pensione lavoratori dipendenti, ok? Ancor meno se uno fa l'artigiano al commerciante.
Ah.
Sì, perché l'aliquota lì è un po' più bassa.
Tipo me.
Tipo te.
Sì. Io quindi sono INPS G2.
Ah, quindi lui è ancora più fottuto.
Artigiano commerciante.
Sì, no, io non sono professionista.
Però l'INPS G è molto bassa.
Abbastanza bassa, sì.
Sì, e quindi...
Ah, quindi non è una fortuna avere la cosa bassa che paghi meno, è un
Bravo.
Sì,
perché comunque versi meno per chi è nel contributivo. Ah, ok. Quindi sì, tu accumuli dei versamenti contributivi, quindi su quell'ipotesi che facevamo di 1000 euro, 330 euro mensili, chiaramente, sì, rapportiamolo all'anno, e tu li sommi ogni anno. Quindi quella sommatoria totalizzerà, farà un cifrone enorme.
Scusa, cioè, rispondo io a Fabio che dice: per piacere parlate anche del misto. Vabbè, il misto è proporzionale.
Certo, esatto,
cioè
no, hai una parte del retributivo e una parte del contributivo.
In base agli anni che hai fatto uno e quelli che hai fatto l'altro, immagino.
Sì, allora, ti avvantaggia, diciamo, rispetto a chi è, come noi, dicevamo, pienamente nel regime contributivo, perché comunque
io
avrai
per un anno,
una,
cioè,
quota a parte.
Io, per una, io se iniziavo il militare un anno prima, avevo un mese di...
Vabbè, ma... Non avrebbe cambiato niente un mese.
No, un mese no. In realtà cambia perché ti mette un piede nel, come appunto l'ascoltatore ci dice, nel misto. E quindi ti può dare una quota di pensione calcolata con un sistema retributivo.
Ma un mese.
Scusa, ma il misto, il retributivo è esattamente come una volta. Cioè viene calcolata quella percentuale su comunque sui tuoi ultimi 5 anni. Gli 10, ultimi
5, sì. Gli ultimi 5, 5, quindi, le due quote.
Ah,
certo,
okay.
Certo, quindi ti avvantaggia. Quindi sì. Chi ha la possibilità di riscattare il militare, per chi l'ha fatto, adesso speriamo che non lo rimettano.
Abbiamo fatto almeno 3 puntate sul riscatto del militare.
Oppure della laurea, per chi si è laureato, no? Non serve riscattare tutti gli anni di corso legale di studi.
Però costa un botto.
Ma riscattando magari quel mese o quell'anno che ti permette di mettere quel piede nel sistema misto, già qualcosa magari cambia. Ma nel contributivo, per farla semplice poi, dicevamo, tutto totalizzi quella cifrone accantonando contributi ogni anno e poi si applica un coefficiente e quel coefficiente ricapitalizza in sostanza anche annualmente quei versamenti contributivi e se la dinamica del PIL, quindi del sistema economico, del sistema paese funziona bene, perché se no, se l'economia fa fatica, rivaluta meno anche i contributi versati. Il coefficiente è quel numeratore che trasforma il montante nella pensione lorda. Ora, per farla breve, perché dicevo con una battuta ci dobbiamo iniziare a mettere in coda al pane quotidiano? Perché il delta tra la retribuzione attuale proiettata nel quando sarà l'anno in cui potremo andare in pensione e la pensione che percepiremo è un delta che viaggia nel contributivo tra il 60 e il 70%, cioè l'ultima retribuzione, ok, di quando lavori, l'ultimo mese, il mese successivo che vai in pensione, il tuo reddito cala e scende fino al 60-70% quando entri in pensione.
Quindi aspetta, apro la calcolatrice.
Quindi se guadagnavi 2000 euro ne prendi 1300.
Bravo, e quindi già questo ci fa capire cosa... Perché nel tempo sono intervenute, ne parlavamo prima, il secondo pilastro, no? Dicevamo, cioè questa è la previdenza obbligatoria, no? Quindi l'INPS, l'ex INPDAP per chi è nel regime pubblico, no? Ecco, le casse obbligatorie. E poi c'è il secondo pilastro, che è quello delle forme di pensione integrativa legate a, diciamo, i contratti collettivi nazionali e quindi cosiddetti investimenti in settori chiusi, cioè dove possono afferire solo i lavoratori di quel determinato settore che applicano quella tipologia contrattuale di contratto collettivo nazionale, quelle vanno a integrare. È una possibilità, intanto, di risparmio di capitale. Prima si parlava di conti correnti e chi ce li ha quei soldi per spostarsi da una parte. Ecco, i lavoratori sempre meno, mi viene da dire. Ma ecco, la previdenza integrativa ci consente in questo caso di integrare, superire a quel delta negativo di caduta del reddito di ciascuno.
La previdenza integrativa.
Sì, sì. Integra quindi la previdenza obbligatoria.
Cioè, quella pensione.
I fondi pensione, che possono essere, come dicevo, chiusi quindi nel sistema dell'ambito contrattuale, quindi categoriale, rispetto al settore metalmeccanico, c'è il suo fondo Cometa, piuttosto che altre
che
tipologie.
Che significa tirare via il TFR dall'azienda e metterlo insieme a un pezzo di stipendio.
Oltre a quella quota che giustamente dici te, poi c'è anche una possibilità di aggiungere con un versamento individuale come lavoratore dipendente, che trascina un versamento, un accantonamento dell'azienda.
Più la detrazione che
esatto, c'è fiscale nell'accantonamento, che ti garantisce un vantaggio fiscale quando fai la dichiarazione.
Stavo facendo un calcolo così a spanne. Adesso allora ne parlavi di 2000 euro, che però sono già uno stipendio principesco.
Sì.
Io andavo più sul pratico, una cosa da, insomma, da pezzenti come noi. 1500 per 60% vuol dire che abbiamo uno stipendio di 900 euro al mese, ecco. Una pensione di 900 euro al mese.
Proviamo a pensare
relazionata fra 20 anni,
però con il costo della vita
di 20 anni,
bravo, che già oggi è alto, se lo proietti,
e quindi,
bisogna mettersi in coda.
Sperando che tra l'altro associazioni di quel tipo rimangano in vita,
che non è detto,
sì, esatto.
Erano chiuse altrimenti... manganellate,
esatto, perché ti metti in coda e poi passa l'ICE e ti falcia,
esatto. Sì, esatto. Sì. Però noi siamo bianchi, quindi potremmo avere una speranza.
Sì, è vero. Beh, bianchi, poi non avremo, saremmo sporchi però saremo all'epoca sporchi. E quindi probabilmente...
Tanto con dei carcinomi sulla testa per il sole
per
che
il sole,
batte,
perché non avremo neanche i cappelli. Io ho fatto i calcoli, adesso ho chiesto a Perplexity, a grandissime linee, di calcolare quanto mi potrebbe rendere la mia piccola pensione integrativa che pago da 1000 anni.
200 euro
pago
al
250
mese.
Euro al mese, che è me li tolgo dalle vene più o meno, è tipo pagata per 25 anni, perché più o meno quella roba lì, 500 euro al mese mi potrebbe garantire.
Cioè di rendita integrativa?
Sì.
Tu dici, vabbè, cazzarò.
No, beh, meglio di un calcio in culo, certo.
Fai due pizze fra 20
praticamente
anni.
Praticamente tra 20 anni due pizze.
Se lo metti insieme a quei 900 che dicevi prima, un po'...
Minchia, spacchi,
cioè praticamente riesco a prendermi un ombrello per andare in coda quando piove, ecco.
No, però questa roba qua è devastante. Cioè...
È devastante, ma il problema è che giustamente bisogna iniziare a parlarne. Adesso ne abbiamo parlato in maniera un po', magari, spero, confusa.
Io ti chiederei di tornare ancora un'altra volta, perché magari facciamo anche una roba con gli ascoltatori, domande, telefonate. Arrivano delle domande.
Sì, arrivano delle domande, ma facciamo magari un question time la prossima volta.
Question time dove magari ci facciamo aiutare da Daniele, che è già una voce che avete già intervistato.
Sì. Il problema è che noi diciamo queste cose, ci scherziamo anche sopra. Il problema è che non c'è un'alternativa.
Non c'è un'alternativa. Ora, sì, non c'è un'alternativa al lavoro in generale.
No,
c'è
bisogno, quello no, ecco. Purtroppo no.
E da lì si parte. Però detto questo, la previdenza appunto sta già nella sua parola. Cioè bisogna prevedere quello che accadrà. È salario differito, una volta si poteva immaginare rispetto a quello che era il TFR. Però bisogna pensarci già da oggi per la nostra generazione. Torno un attimo serio, perché... non se ne parla se non in termini noiosi, quindi chiaramente figuriamoci se penso ai miei figli quando gli parlo della pensione, mi dice: ma va, cosa vuoi,
vecchio di merda.
Più o meno quello è il dialogo. Però detto questo, noi dei cinquantenni che iniziamo a guardare a quell'obiettivo, così ho fatto una richiesta a chi, un conto, quanti ce ne sono, quanti sono i lavoratori nel regime contributivo oggi nella platea generale?
15
milioni, 15 milioni, 24 il totale, 15 milioni, una bella fetta. E oggi, adesso nuovamente intristisco, chi è che se ne accorge? Chi come noi, facciamo le corna e altri scongiuri, se io dovessi schiattare, il coniuge prende, perché ne ha diritto, la reversibilità, ma una reversibilità calcolata con i presupposti che abbiamo appena adesso descritto. Capite che è un 60% di quel 60%.
Certo.
Quindi già oggi c'è una ricaduta concreta e materiale nelle tasche di lavoratori e lavoratrici. E...
ma scusami, perdonami, questa roba qua va di pari passo col fatto che la generazione di quelli dei nostri anni, sì, adesso, i figli dei ricchi, sarà la generazione che erediterà più cose e più soldi nella storia dell'umanità. Quindi abbiamo da un lato la generazione che erediterà più soldi nella storia dell'umanità e dall'alto
quella che farà le code più lunghe al pane quotidiano.
Ma perché nel frattempo... quindi è una merda.
Cioè, beh, sì, perché
dobbiamo prendere le molotov.
Dobbiamo iniziare a pensarci da oggi e rompere le balle oggi su questo tema, perché se no se ne occupano sempre altri e noi rimaniamo
fottuti completamente.
Bravo. Prima di lasciare la linea all'orizzonte, proprio flash, quale anno sarà l'anno zero veramente del disastro? Cioè un anno in cui cominceremo a vedere le code che si allungano?
Quando andiamo noi in pensione?
Secondo me è un po' prima, credo.
Sì, perché già se pensiamo già ai dati Istat che oggi parlavano della povertà, già la fetta si allarga e quindi io credo che la nostra generazione, un po' ci azzecchiamo se la prendiamo anche in questo modo così allegro e sportivo, ma in realtà è un fatto generazionale ed è la nostra generazione quella che secondo me avrà le ricadute. E abbiamo fatto, chiudo su questo, le proiezioni che abbiamo fatto, se abbiamo continuità retributiva, cioè continuiamo a lavorare con quella proiezione.
Ah, certo, perché
potrebbe... se c'è discontinuità e precarietà...
ciao, peggio ancora.
Bravo.
Va bene, chiudiamo in allegria, ci sentiamo domani.
Andiamo a spararci una birra, va che l'hai meglio.
Sì, anche due. Ciao.
Ciao, grazie Stefano.
Dalle strade di Smaialone, leggende, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi. La nostra storia è un mito, eroi del proletariato. Di Smaialone, leggende viventi, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi. La nostra storia è un mito, eroi del proletariato. Eroi del proletariato!